Io volendo concluderò questo brano. Allora, concluderemo insieme questo secondo capitolo. Mi rendo conto che abbiamo preso tre sermoni, tre lezioni per concludere, per studiare questo brano dal versetto 11 al versetto 22. È un messaggio unico, ecco perché stamani la missione di pace parte 3. È un messaggio unico, però i versetti erano, a mio avviso, tanto importanti da non vederli in modo superficiale. Ci sono dei concetti particolari, anche se è un messaggio unico che parla della missione di pace nella quale Gesù Cristo è venuto, prima per unirci al Padre, quelli che credono nel Signore come proprio Salvatore, e poi unirci gli uni gli altri in un unico corpo, nel corpo di Gesù Cristo, nella famiglia di Dio. Questa è la sua missione, e il risultato deve essere che noi che abbiamo ricevuto Cristo come nostro personale Salvatore, noi che siamo stati uniti al Padre e uniti gli uni gli altri nella famiglia di Dio, dovremo anche noi adoperarci per la pace, cioè predicando il Vangelo, portando le persone al Signore. Ci sono stamani il concetto principale dal versetto 19 al versetto 22 è questo: i benefici dell'essere nel corpo di Cristo. Eravamo separati e distanti, ma siamo stati avvicinati a motivo del sangue di Gesù Cristo, e ora facciamo parte dell'unico corpo di Cristo. Questi sono i punti dei versetti precedenti, ma ora leggiamo i versetti 19 al versetto 22. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato insieme, cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Ci sono tante belle cose in questi versetti, perché vediamo che in quest'ultima parte della sezione l'enfasi è sull'unione in Cristo. La prima parte parlava soprattutto di ciò che era lo stato nostro, separati, distanti, per i vari motivi, perché la legge ci era esclusi, perché le promesse ci aveva esclusi come gentili, ma ora a motivo di Gesù Cristo siamo stati uniti ed ora concittadini. E questi benefici ci forniscono una grande opportunità, cioè di adoperarci anche noi per la pace. Ogni credente infatti deve rendersi conto del privilegio che abbiamo nell'essere uno in Cristo. Questo ci deve spingere ad adoperarci, a sforzarci, ad impegnarci anche noi per la pace tra gli uomini e Dio, predicando il Vangelo, e tra l'uno e l'altro, lavorando nella Chiesa, nell'assemblea, nel corpo di Cristo. Lo stato del credente ora è infinitamente migliore rispetto a ciò che era prima. Paolo ripete in questo brano i termini uno o un per enfatizzare l'opera unificante in Gesù Cristo. Il versetto 14 dice che ci ha fatto dei due popoli un solo popolo. Versetto 15 dice: per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Versetto 16: per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo. Il versetto 18 dice: abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso Spirito. E quindi vediamo l'enfasi messo qui dallo Spirito Santo attraverso l'Apostolo Paolo. E questo, il versetto 18, accesso al Padre, lo vediamo, applicato nel versetto 16 di Ebrei capitolo 4, dove noi siamo esortati dunque ad accostarci con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Cioè noi siamo esortati ad accedere con piena fiducia perché siamo stati uniti a motivo del sangue di Gesù Cristo, siamo stati uniti al Padre. Ora, ci sono tre particolari illustrazioni oppure descrizioni della nostra unione. Innanzitutto il versetto 9 descrive il fatto che noi siamo un solo popolo, quindi non c'è più giudeo e tutti gli altri, ma siamo un popolo in Dio. Versetto 19: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Pietro dice a questo riguardo: ma voi siete una stirpe eletta. Non stiamo parlando della nazione di Israele, non stiamo parlando delle tribù dei giudei, ma stiamo parlando dei credenti in Gesù Cristo. Noi siamo una stirpe eletta, non stiamo parlando di una stirpe carnale o secondo la carne, ma di quella spirituale, cioè secondo la fede in Gesù Cristo. Pietro continua dicendo, descrivendoci come un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Ecco, il versetto di Pietro dice esattamente quello che è il succo del messaggio. Cioè il fatto che noi siamo stati uniti in Gesù, uniti al Padre, uniti gli uni gli altri in Gesù Cristo, questo dovrebbe spingerci a proclamare le meraviglie di colui che ci ha chiamati, proclamare le meraviglie del Padre che ci ha amato e del prezzo pagato dal Signore Gesù Cristo e dell'amore che Lui ha rovesciato su di noi attraverso la sua opera. Filippesi capitolo 3, versetto 20, usa di nuovo questo termine concittadino, quindi siamo un solo popolo. Il versetto 20 di Filippesi 3, uno dei miei preferiti, qui Paolo dice, mentre era a Roma e scriveva ai Filippesi, dice: la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. E quindi oggi pomeriggio ci sarà l'attività dei bambini e il messaggio principale, se non mi sbaglio, è quello del ritorno di Cristo. Paolo scrive in Filippesi che al ritorno del Signore noi saremo trasformati nel rapimento, nella risurrezione di quelli che sono morti in Cristo, e noi che siamo viventi saremo trasformati, avremo un corpo simile al suo. Ma noi già da ora siamo cittadini, concittadini del cielo, e quindi la cittadinanza, un solo popolo. La cittadinanza ci dà l'idea che apparteniamo. Paolo dice nel versetto 19: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini. Cioè, uno che è un ospite non appartiene lì, non ha il diritto, ma è ospitato, è permesso per un periodo di tempo, con certe limitazioni, di essere qui. Ma chi è cittadino appartiene e ha ogni diritto. Descrive una stessa provenienza, è il diritto alla permanenza. E quindi Paolo ci dice che noi abbiamo già diritto alla permanenza nella famiglia di Dio, nel popolo di Dio e alla cittadinanza del cielo. Galati capitolo 3, versetto 28, non c'è quindi né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Non c'è un'altra persona o un'altra idea o un'altra filosofia che abbia unito, abbia dato più diritti sia all'essere umano che all'accesso al Padre se non Gesù Cristo. Lui ha dato il valore a tutti gli uomini, un unico valore, sia che siamo di una nazionalità o un'altra, di una provenienza o un'altra, o di un genere o un altro, o di un'età o un altro, noi siamo tutti uno in Cristo Gesù. Paolo continua nel versetto 19, descrivendo non solo il fatto che siamo di un solo popolo, ma lo descrive come una sola famiglia. Qui dice: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini, cioè ma siete concittadini dei santi, cioè quelli che sono stati resi santi, e membri della famiglia di Dio. Essere parte, far parte dello stesso popolo ci dà l'idea dell'appartenenza, del diritto che abbiamo di andare in cielo e far parte del popolo di Dio. Ma il termine o il concetto della famiglia, secondo me l'enfasi è sulla relazione e sul rapporto. Efesini 3:15 dice: dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Cioè, cos'è quello che unisce una famiglia? È il sangue. E in questo caso è il sangue di Gesù Cristo che ci unisce. Sai, c'è il termine in italiano: il sangue non è acqua. Sangue non è acqua significa il sangue, la relazione che c'è tra parenti è più forte di quello che è da quelli che non sono parenti. Possiamo essere amici, possiamo dire ti vogliamo bene come un figlio, oppure è come se noi fossimo figli, eccetera, o parenti, ma in fondo la famiglia è famiglia, perché il sangue che unisce è una cosa molto più forte che rapporti extra familiari. Ma quello che ci unisce in Gesù Cristo è proprio il sangue, e quindi è quello che ci rende veramente parte della stessa famiglia. Quando fai parte di una famiglia, bene o male, appartieni, e quindi sei uno di noi. Io ho una famiglia molto numerosa, purtroppo più passano gli anni e sembra che molti dei miei parenti, cugini, zii, eccetera, se ne stanno andando ad uno, per uno alla volta. Quest'ultima settimana ho perso un cugino di età mia, cioè sei mesi prima di me è nato. E comunque siamo una famiglia numerosa e non tutti i personaggi della nostra famiglia, non lo so, ci sono dei personaggi strani nella nostra famiglia, no? Ma ogni famiglia ha dei personaggi strani. Ma non importa quanto strano, buono o cattivo uno possa essere, è sempre famiglia. E così anche nella famiglia di Dio, bene o male, apparteniamo a motivo del sangue di Gesù Cristo. Galati capitolo 4 è un brano che citiamo spesso. Il versetto 6 dice, il versetto 4: ora quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, sottoposto alla legge. Viene citato spesso intorno a Natale questi versetti. Per quale motivo? Il versetto 5: per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba, Padre, e quindi noi siamo stati uniti nella famiglia di Dio. Giovanni 1:12 spiega chiaramente come può una persona far parte della famiglia di Dio, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Per entrare in una famiglia devi nascerci, e per entrare nella famiglia di Dio devi rinascere, devi nascere la seconda volta, cioè quella volta spirituale, e per nascere spiritualmente devi semplicemente credere o affidarti una volta per sempre al Signore Gesù Cristo per essere tuo unico salvatore. Giovanni dice nella sua prima epistola, nel terzo capitolo: vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. E quindi per questo siamo istruiti a fare il bene gli uni gli altri, perché noi facciamo parte di una sola famiglia. Galati 6 dice: mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia di Dio. E quindi far parte di uno stesso popolo ci rende l'idea che noi abbiamo il diritto della permanenza, il diritto di appartenere, ma far parte della famiglia di Dio mette un'enfasi sulla relazione, sull'unione, sull'intimità di quell'unione. Ma poi in terzo luogo, tornando ad Efesini capitolo 2, nel versetto 20, Paolo va avanti e usa un altro concetto per descrivere l'unione che è avvenuto in Gesù Cristo, e ci descrive come un unico tempio o un unico edificio. Versetto 20: edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato insieme, cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Allora, il tempio nell'Antico Testamento, anche il tabernacolo prima del tempio, era il luogo della dimora di Dio. Ora Paolo dice, lo Spirito Santo ci insegna nelle Scritture, che Dio non dimora in un tempio fatto con le mani di uomo, ma lui dimora dentro ogni credente che ha ricevuto Cristo come proprio Salvatore, tutti quelli che sono nati di nuovo, figli di Dio. E noi tutti insieme formiamo questo unico tempio che è in crescita, come un corpo è in crescita. All'inizio della creazione Dio camminava con l'uomo. Genesi capitolo 5 descrive il fatto che Dio camminava con Enoch. Nel periodo dopo l'Esodo Dio dimorava col suo popolo nel tabernacolo, nella figura, cioè che era una figura di Gesù Cristo, e c'era la colonna di fuoco e la nuvola, e questa era la vera e propria presenza di Dio che dimorava nel tabernacolo. Anche nel tempio di Salomone la gloria di Dio fu presente. Ma quando Gesù venne sulla terra, camminò in mezzo a noi e poi ascese in cielo dopo aver acquistato la nostra redenzione, mandò lo Spirito Santo per dimorare dentro i suoi figli. La sera prima di essere arrestato, Gesù promette ai suoi discepoli che, benché lui se ne stesse andando, stava dando la promessa della venuta dello Spirito Santo. Lui dice nel versetto 7 del capitolo 16 di Giovanni: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, ma se me ne vado io ve lo manderò. E sappiamo in Atti capitolo 2 che infatti lo Spirito Santo è venuto a dimorare dentro i discepoli, e in questa epoca chiunque riceve Gesù Cristo come proprio Salvatore, in quell'istante lo Spirito Santo viene a dimorare dentro il credente. Primo Corinzi capitolo 3 versetto 16 dice: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Cioè una risposta sottintesa, e qui è una cosa che ogni credente dovrebbe sapere. Noi dobbiamo capire o sapere che lo Spirito di Dio abita in noi. Ripete lo stesso concetto Paolo in 1 Corinzi 6, versetto 19. Ma mi viene in mente Ebrei 13, versetto 5, una delle promesse più belle, una delle consolazioni che noi abbiamo è la promessa che Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. Dice il versetto 5, nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, cioè non ci manca niente, perché abbiamo qualche cosa di molto più importante del denaro, abbiamo Dio stesso, perché dice, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E quindi c'è l'assoluta certezza della presenza di Dio nella nostra vita. Attenzione, non tutte le persone hanno lo Spirito Santo dentro di loro, solo coloro che hanno ricevuto Gesù Cristo come proprio Salvatore. Non possiamo andare a giro dicendo a tutti, tanto Dio è in te. Non è vero. Dio risiede nel credente, nel suo figliuolo. Romani capitolo 8 versetto 9 dice, se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne ma nello Spirito, ma se uno non ha lo Spirito di Cristo non appartiene a lui. E quindi l'unione accade al momento della fede in Gesù Cristo. Quello che viene chiamato il battesimo dello Spirito Santo è quello che accade quando uno riceve Cristo, lo Spirito Santo battezza o ci immerge o ci unisce al corpo di Cristo e quindi facciamo parte di un solo corpo in quel momento, a quel punto. Ed Efesini capitolo 2, versetto 20, 21 e 22 ci descrive come un unico tempio, quindi il luogo della dimora dello Spirito Santo. Come posso ricevere Dio nel mio cuore? Pietro dice in Atti capitolo 7, ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mani d'uomo, come dice il profeta. Versetto 49 dice questo, il cielo è il mio trono. Lui sta citando un versetto nell'Antico Testamento, il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? E quindi benché il Signore abitasse nei templi nel periodo dell'Antico Testamento, ma in realtà non è possibile che Dio dimori in un palazzo, ma Lui dimora dentro di noi. Non è che non è possibile, ma non è così. La risposta alla domanda quale casa mi edificherete, la domanda di Dio, la risposta si trova in Isaia 57, versetto 15. Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso che abita l'eternità, cioè lui richiede l'eternità per contenere Dio, e il cui nome è santo, io dimoro nel luogo alto e santo, cioè in cielo, e anche con colui che è contrito e umile di spirito. Quindi, domanda. Quale edificio posso costruire per avere una dimora per Dio? E la risposta che Dio ci dà è il cuore contrito, è quello che Lui desidera. L'unico edificio che io posso costruire per far dimorare il Padre è avere un cuore pronto a riceverlo. Dio desidera quindi non templi fatti con mano d'uomo, ma desidera un cuore che lo accetta umilmente. Qui dice con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. È interessante nel versetto 21, tornando ad Efesini 2, che qui dice su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce. Un edificio che è sempre crescente. Se metti una pietra, non è che quella pietra poi diventa più grande, ma l'edificio diventa più grande, più viene edificato, e quindi più persone vengono aggiunte alla famiglia di Dio, più grande è il Tempio di Dio. Siamo tutti pietre viventi in un unico edificio che è in crescita. Primo Pietro capitolo 2, versetto 5, dice: anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi non c'è bisogno più di portare sacrifici di animale o di sangue, ma sono sacrifici spirituali graditi a Dio. Efesini 4:16, guardate qui. Efesini 4:16 dice: dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. In Efesini 4 versetto 16 Paolo usa l'illustrazione di un corpo che cresce. In Efesini capitolo 2 usa il tempio che cresce, e il termine tutto connesso insieme, che cresce insieme, sono gli stessi termini trovati in entrambi i versetti. Sun armologeo, che significa? Cioè, sun vuol dire, ci dà l'idea di un'unione, un'unione tra tutte le parti, e armologeo vuol dire un'armonia, cioè un lavorare insieme. E quindi il tempio viene edificato ed ogni parte del tempio è legato insieme. Sai, una volta si costruivano i palazzi una pietra sopra l'altra, una accanto all'altro. Ora, in un edificio come questo, è necessario del ferro nel mezzo per legare tutte le parti per le leggi antisismiche, no? Che sono ben legati. Se in un palazzo fatto bene, antisismico, anche se arriva un terremoto non crolla, perché ogni parte di quell'edificio è legato insieme dal ferro che si piega e riesce ad assorbire le scosse. E così questa è l'idea che sta dando l'apostolo Paolo, è che noi siamo tutti legati insieme, nonostante il fatto che siamo diverse parti come un corpo, ma facciamo parte di un unico corpo in Gesù Cristo. Ora, Dio non dimora in questo palazzo, cioè questa chiesa, in questo locale, più che dimora in qualsiasi altro edificio, quando non ci siamo noi dentro. Quindi non stiamo parlando della costruzione di una chiesa, un luogo fisico, ma stiamo parlando dell'edificazione della Chiesa, cioè i figli di Dio. Dio abita nei suoi figli, nei suoi credenti, e tutti noi insieme siamo il Tempio di Dio. Quando la Chiesa si riunisce, dovrebbe essere evidente la presenza di Dio. Ora, Paolo usa tutti questi versetti e in realtà elabora ancora sullo stesso concetto nel terzo capitolo. Evidentemente questa missione di pace nella quale è entrato il Signore Gesù Cristo per unirci di nuovo al Padre e unirci gli uni gli altri è una grande parte del piano di Dio per il mondo e per l'umanità. E quindi, in conclusione, considerando tutto ciò che questo capitolo ci ha insegnato, non possiamo fare a meno che lodare il Signore per quello che Lui ha fatto per i peccatori, considerando il fatto che eravamo morti nei falli e nei peccati, ma a motivo dell'amore di Gesù Cristo ci ha riscattati, ci ha amati, ci ha salvati per la sua grazia, ci ha vivificati, ci ha fatti sedere sul trono con Lui, ci ha riconciliati e posti nel suo corpo. Nella morte spirituale, nella nostra lontananza fu troppo grande per il suo grandissimo amore, e non solo ci ha salvati individualmente, ma ci ha anche uniti insieme tutti gli uni agli altri per far parte della stessa assemblea, della stessa Chiesa. E quindi è un enorme privilegio far parte del grande programma eterno di Dio. E questo ci conduce a due applicazioni pratiche. Innanzitutto, è importante assicurarti che tu stesso sia salvato, che tu faccia parte del corpo di Cristo, della famiglia di Dio, che tu abbia ricevuto Gesù Cristo come tuo personale salvatore e puoi essere certo che quando Lui ritornerà, che ti porterà con sé quando torna in cielo. E quindi la domanda per te è questo: hai sperimentato la grazia salvifica di Dio che stiamo memorizzando nei versetti? O sei ancora distante da Dio? Se non sei sicuro della tua propria salvezza eterna, ti voglio incoraggiare a rivolgerti a Gesù Cristo per fede, per essere il tuo personale salvatore. Lui lo farà, certamente. Cristo è morto per ciascuno di noi affinché, come dice in Giovanni 3, versetto 15, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E ti voglio incoraggiare di rivolgere i tuoi occhi a Gesù per essere salvato. Ma per noi credenti, la missione di Gesù è la missione di riconciliazione che ha dato questo ministero anche a noi. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 20, dice: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. L'ambasciatore non ha nessuna autorità nel suo paese, ma porta l'autorità del governo che lo ha mandato in un luogo estraneo. Noi non siamo cittadini del mondo, ma siamo cittadini del cielo. Ma in cielo c'è il Signore che ha l'assoluta autorità. Ma noi qui, in questo luogo, dove noi non apparteniamo, facciamo da ambasciatori per il Signore Gesù Cristo. Noi siamo cittadini del cielo e temporaneamente qui sulla terra per svolgere un ministero. E questo ministero è il ministero della riconciliazione. E quindi l'opera di Gesù Cristo nella sua missione di pace, come l'ho intitolato io, è un ministero che coinvolge anche noi in questo stesso ministero della riconciliazione. E quindi la domanda è questa: ti stai adoperando per riconciliare persone a Dio? È un impegno pieno di benedizioni. Le parole di Gesù in Matteo capitolo 5, nel suo sermone sul monte, lui dice: beati coloro che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati i figli di Dio. Adoperarsi per la pace significa portare le anime al Signore Gesù Cristo. Io credo la prima cosa che dobbiamo fare per questo è renderci conto del bisogno che gli altri hanno del Signore Gesù, di vedergli con gli occhi di Gesù. Quando siamo in mezzo alla strada non dobbiamo pensare che le persone sono lì e sono un nostro ostacolo per raggiungere i nostri obiettivi. No, sono anime per cui Gesù Cristo è morto ed è risorto e Lui vuole riconciliarli a sé. E ha coinvolto il Signore noi in questa opera di riconciliazione. Ecco perché facciamo l'attività dei bambini, ecco perché organizziamo attività per i giovani e l'evangelizzazione. Ecco perché preghiamo durante la settimana per le anime e le persone perdute nelle nostre famiglie, i nostri conoscenti, amici. E quindi ti voglio incoraggiare ad essere coinvolto anche tu nell'opera della riconciliazione, che è l'opera del Signore Gesù Cristo. Preghiamo quindi insieme.